dagli studi di Radiofonica, Giacomo Calzoni e Jacopo Bonanni conducono La Cripta di Media, un biglietto di sola andata per la zona del crepuscolo.
E buon pomeriggio, abitanti della Cripta di Median. Questo, ancora una volta, venerdì 5 giugno 2015, noi, io e il buon Giacomo, in diretta dalle catacombe di radiofonica.com, ci avviamo verso il finale di questa stagione della Cripta di Median e, giustamente, io e Giacomo abbiamo deciso di calare gli assi e quindi in qualche modo anche tributare quelle che sono le ispirazioni dirette proprio che sono dietro la base del progetto della Cripta.
Sì, ciao a tutti. Allora, l'argomento di oggi è un pezzo da 90 per tutto il cinema, la letteratura e l'immaginario dell'orrore. Oggi parliamo di uno scrittore, di un regista, ma che è anche sceneggiatore di fumetti, autore di videogiochi, insomma una figura un po' poliedrica. Parliamo di Clive Barker, ovvero l'uomo dietro I Supplizianti o I Cenobiti, a seconda delle traduzioni, lo scrittore dei Libri di Sangue, di Cabal e di tanti altri, uno dei pilastri del mondo dell'orrore, quantomeno a partire dagli anni 80 in poi.
Eh sì, ognuno di noi è un libro di sangue, dovunque ci aprano siamo rossi. Forse, infatti, questo breve aforisma sintetizza meglio di qualsiasi altra cosa Clive Barker e soprattutto ne evidenzia in modo indelebile la sua importanza per l'horror dell'ultima parte del XX secolo. Se, anzi, molti di voi probabilmente non sanno che il nostro Clive Barker è nato nella stessa città dei Beatles, ovvero a Liverpool, il 5 ottobre del 1952. Come giustamente diceva Giacomo, Barker è un artista tout court, capace di spaziare con altrettanta efficacia dalla narrativa alla regia cinematografica, dall'arte visiva alla sceneggiatura di fumetti. Il suo successo nell'ambito della narrativa dell'orrore si concentra principalmente negli anni Ottanta, quando infatti vengono pubblicati i 6 volumi appartenenti al ciclo dei Libri di Sangue, Books of Blood, e il romanzo Gioco Dannato, The Damnation Game, del 1985, che lo impongono subito al grande pubblico per la forza visionaria della sua narrativa, sulla violenza del binomio sesso e morte, portata a livelli a quali nessuno aveva mai osato realmente affrontare. Tutto questo lo potete leggere tranquillamente dalla guida alla letteratura horror, al solito volume che in più occasioni vi abbiamo consigliato a cura di Gianfilippo Pizzo, e dobbiamo dire a questo punto che sì, Clive Barker probabilmente insieme a Stephen King è uno di quegli autori che Stephen King in America, quindi oltre l'oceano, Clive Barker invece nella vecchia Europa, rivitalizzano attraverso la loro fantasia, attraverso il loro immaginario, partendo dalla letteratura per sbarcare poi al cinema, il genere horror in senso moderno. Si parla infatti di new horror, che comunque ha riscosso così tanta fortuna nel corso degli anni. Tra l'altro, lo stesso Clive Barker nasce nello stesso posto, quindi in Inghilterra, dove nasce un altro autore molto importante soprattutto per gli anni 90, che è Neil Gaiman. Ovviamente i due hanno poco a che fare, se non proprio per il fatto di essere interessati a innestare quello che è l'immaginario un po' dark fantasy, ognuno a suo modo e ognuno apportando comunque degli elementi che a tutt'oggi comunque ognuno riconosce come fondamentali per lo sviluppo del genere.
Sì, così come in verità hanno molto poco in comune anche Barker e lo stesso King. C'è stato un periodo in cui si tendeva molto ad accomunarli, soprattutto quando Barker esplose sulla scena tra la fine degli anni 80 e i primi anni 90. In realtà stiamo parlando di due concezioni abbastanza diverse di orrore. Barker è molto più visionario, è molto più astratto, più legato al concetto di corpo, se vogliamo, mentre invece l'orrore di King è più legato alla realtà, alle città, alla provincia. Comunque, senza contare poi la sensibilità americana di King e quella prettamente europea di Barker. Poi ci fu il famoso detto a un certo punto: ormai è più bravo di me, attribuito a King riferendosi a Barker. In realtà, ecco, la rivalità tra i due non c'è mai stata, c'è sempre stata stima reciproca e così via. Cominciamo a parlare un po' dei film che hanno caratterizzato l'universo orrorifico di Barker. Cominciamo con due film, a dire il vero, poco meritevoli, prodotti
germinali, ecco,
esatto,
diciamola così,
prodotti nella metà degli anni Ottanta ed entrambi diretti da un regista che si chiama George Pavlou. Parliamo di Underworld del 1985 e Rawhead Rex del 1986, quest'ultimo tratto dal racconto Testa Cruda Rex contenuto in uno dei libri di sangue, in particolar modo Sudario. Allora, Underworld, devo essere sincero, non l'ho mai visto. Mi ricordo la locandina quando andavo a noleggiare in videoteca da bambino.
Era pacchiana, cioè, il giusto.
Molto
eh?
Pacchiana, non ho mai avuto il coraggio di noleggiarlo. Road Rex, oddio, devo confessare che ho pure il DVD a casa, però ecco, non mi sentirei di consigliarlo. Lo stesso Barker poi lo ha rinnegato, ma stiamo parlando di un attore che ancora era giovanissimo e seguiva i suoi film solamente come sceneggiatore e non aveva certamente voce in capitolo sul risultato finale. Citiamo anche due cortometraggi che lui realizzò come regista da giovanissimo.
Eh sì, 21 anni, pensate, esatto. Per cui dimostra subito di essere comunque uno di quelli che voleva mettere le mani in pasta il prima possibile.
E sono Salomè del 1973, il The Forbidden del 1978. A meno che non li abbiano tolti, li trovate integrali su YouTube. Io li vidi tempo fa su YouTube. Sono due corti molto visionari che vi consigliamo di recuperare. Ma il pezzo forte arriva nel 1987, anno in cui esce Hellraiser, il film che segna anche il suo esordio dietro la macchina da presa per il lungometraggio, film che è tratto dal suo romanzo breve Schiavi dell'Inferno del 1986, un film che ci siamo ritrovati io e Jacopo più volte ad affrontare nel corso di questa nostra storia radiofonica con La Cripta di Midian, ed è un film assolutamente seminale per tantissimi aspetti, un film che si iscrive perfettamente all'interno di un contesto che erano gli anni 80 e che poi avrebbe dato il via ad una saga, ad una serie di film dei quali solamente i primi due sequel, ovvero Hellbound del 1989 e Hellraiser 3 del 1992, avrebbero visto la presenza di Barker come collaboratore attivo in veste di sceneggiatore e in veste di produttore. Una cosa sul rapporto tra il film, il primo Hellraiser, e il romanzo dal quale è tratto, c'è da dire che è molto fedele. Il romanzo era abbastanza breve, forse è più il caso di parlare di un racconto lungo.
Un racconto lungo, sì, esatto. Una ottantina di pagine. Proprio
esatto, e il film è molto fedele, cambia qualcosa. Ovviamente nel racconto il mondo che si apre, che si spalanca agli occhi di chi apre la scatola di Le Marchand è raccontato in maniera visionaria. Il film ovviamente aveva i suoi limiti di budget che non potevano permettere effetti speciali particolari nel 1987. Cambia il ruolo della protagonista, la ragazza che poi diventa la nemesi di Pinhead, che nel film è la figlia del protagonista, invece nel racconto era un'amica di famiglia. Però a parte questo, il romanzo e il film seguono più o meno la stessa traccia narrativa.
Beh, sì, dobbiamo dire una cosa per quello che riguarda sicuramente la saga di Hellraiser all'interno degli anni Ottanta. A differenza della maggior parte di quelli che erano poi lo slasher americano canonico, per cui altre figure comprimarie, se vogliamo, Freddy Krueger per esempio, Michael Myers, le creature create da Barker hanno un valore che è un di più sicuramente, innanzitutto perché è molto curiosa l'idea appunto pseudo veritiera di questa particolare scatola, appunto quella di Le Marchand, che nel corso dei vari film, nel quarto, si riveleranno alcuni anche dati storici, ovvero una scatola concepita da questo Philippe Le Marchand, che era un giocattolaio, mettiamola così, che crea questa scatola proprio per un misterioso duca di cui non si sa l'entità, che in realtà presuppone di risolvere un enigma. Ma poi, risolto questo enigma, appunto, chiunque si trovi a possedere questa scatola viene risucchiato all'interno di essa, perché quello che è Deus Ex Machina è questa creatura che è il Leviathan, che ha alle sue dipendenze, ecco, mettiamola così, una schiera, appunto, di schiavi dell'inferno, che sono appunto i supplizianti e i cenobiti. Quindi ogni volta che quella che è la configurazione del lamento viene ad essere toccata da mani umane, evoca quelli che in teoria dovrebbero essere degli angeli, ma che nella realtà si rivelano dei demoni. Lo stesso Pinhead ha avuto una maggiore fortuna nella trasposizione cinematografica, in quanto diciamo che è il mentore, diciamo, è il capo dei vari cenobiti. Nel romanzo in realtà ha un ruolo paritario a quello di queste altre creature. Addirittura
sì, nel romanzo si parla di un misterioso ingegnere che è una sorta di capo dei cenobiti, che però non viene mai mostrato.
Invece appunto in realtà nelle altre è ben calibrato insieme appunto agli altri cenobiti. Sono caratterizzati da un look che, come ricordiamo tutti, ha fatto storia a tutti gli effetti, perché comunque ha molto a che fare con quello che è la perversione legata proprio al masochismo, al corpo. Quindi sono presenti continuamente nei film di Barker aghi, armi da taglio principalmente, che poi vanno a scarnificare quelli che aprono questo appunto questo cubo di Le Marchand, che è poi una specie di cubo di Rubik estremamente pericoloso.
Sì, forse più che un cubo di Rubik è una sorta di vaso di Pandora, se ci pensiamo bene, perché il film è tutta una grandissima metafora sul desiderio, sulla possessione carnale. Non dimentichiamo tra l'altro la componente omosessuale presente in tutta la produzione di Barker avrebbe fatto coming out solamente all'inizio degli anni 90, ma oggi anche rivedendo un film come Riser alla luce di tutto questo ci rendiamo conto della profondità teorica e anche di gender di un film come Riser.
Assolutamente, anche perché ricordiamo che molto deriva proprio da questo strano rapporto che ha Barker, da una parte con la sua omosessualità e dall'altra dall'essere comunque convintamente cristiano. Quindi c'è sempre nei suoi film un rapporto estremamente conflittuale tra la religione ufficiale e quello che è la sua, diciamo, immaginazione malata, per cui la violenza in Saint Barker assume un ruolo molto particolare, anzi dobbiamo dire che è quasi liberatoria nella maggior parte dei casi, oltre anche quelli che sono la saga appunto di Eraser.
E per quanto riguarda i seguiti, diciamo che Hellbound del 1989 di Tony Randall mostra molto di quello che nel primo film veniva solo suggerito, ovvero tutto l'inferno, la dimensione parallela dalla quale provengono i supplizianti, un film che fa largo uso di effetti speciali, nel quale forse viene a mancare un po' il fascino della pellicola originale, ma ancora ci assestiamo su livelli direi più che sufficienti. Così il terzo capitolo del 1992 di Anthony Hickox, e che è anche l'ultimo film della saga che vede la collaborazione attiva di Clive Barker, che deluso dalle intromissioni della produzione per il quarto capitolo abbandonerà definitivamente la saga, la riprenderà solamente in tempi recenti, perché nel frattempo è uscito una serie a fumetti scritta dallo stesso Barker, è stata pubblicata anche in Italia dalla Bau Publishing, nella quale vediamo appunto le gesta di Pinhead successive a Hellraiser 3. E soprattutto il mese scorso, a maggio, è uscito negli Stati Uniti e in Gran Bretagna The Scarlet Gospels, ovvero il suo ultimo romanzo, che è quello che chiude il cerchio, ovvero la conclusione delle gesta di Supplizianti e di Pinhead, in attesa di una traduzione e di un'edizione italiana.
Ecco, quindi diciamo che dei 9 film usciti appunto sulla serie di Pinhead e suoi Supplizianti, diciamo che i primi 3 sono quelli che non potete assolutamente perdere. Gli altri, in cui tra l'altro, diciamolo, cambierà anche l'attore principale. Se non mi sbaglio nel quinto
Pinhead è sempre interpretato da Doug Bradley, la creatura è sempre interpretata da Doug Bradley, poi ovviamente cambiano tutti i protagonisti, i personaggi di contorno.
Diciamo ecco che gli altri sono da vedere solo per quelli che sono dei fanatici della saga. Io personalmente vi consiglio anche il quarto, proprio per la dimensione iniziale, dove si passa dal...
Il quarto era quello ambientato nello spazio.
Prima nello spazio, ma esatto, poi c'è una piacevole incursione nel XVIII secolo, proprio per rivelare alcuni dati della scouta delle Marchand. Negli altri film, successivamente, alcuni alternano delle atmosfere vagamente, vagamente horror, in cui comunque appunto la figura di Pinhead esce semplicemente come anfitrione di quelle che sono delle vicende completamente distaccate da lui. Ma vi abbiamo parlato appunto del terzo film, che è un po' figlio di quegli anni, per cui c'è una band in particolare che cura la colonna sonora, che sicuramente è legata all'immaginario in qualche modo un po' cyberpunk comunque di questo capitolo. Sono i Motorhead, parliamo di una canzone che è appunto porta il titolo del film stesso, quindi Eraser, presa da March or Die del 1992. Adesso ce l'andiamo ad ascoltare e poi torneremo, perché Clive Barker è qui con noi nella cripta di Midian.
I'm living on an endless
E ritorniamo quindi sulle note dei Motorhead. Vi consigliamo anche di godervi il video dove Lemmy Kilmister, il leader della band, gioca a scacchi con Pinhead di Doug Bradley. Una scena eccezionale. Ma passiamo, andiamo avanti. Abbiamo detto appunto che si impone in qualche modo con Eraser la figura di Clive Barker all'interno dell'immaginazione di milioni di persone tra appunto la fine degli anni 80 e i primi anni 90. Ma come diceva qualcuno, il meglio doveva ancora venire.
Esatto, perché nel 1990 esce il secondo film da regista di Clive Barker, ovvero Cabal Nightbreed, tratto dal suo omonimo romanzo di 2 anni prima, del 1988, ed è un film che è un po' una pietra miliare quando si parla di cinema di mostri, perché se il cinema di horror è anche, non solamente, cinema di mostri, Cabal è un po' la quintessenza di tutto quello che riguarda questo universo. Un film sfortunato sotto alcuni aspetti, perché ebbe alcune traversie produttive,
come sempre,
purtroppo, come spesso capita. Era anche un film dal budget medio-alto, perché comunque c'erano tantissime creature, c'era questa città sotterranea, Midian.
Momento trivia, momento... cosa c'entra la cripta di Midian
con Cabal? Ecco, quindi ecco, il film alla fine durava 90 minuti, però tantissimo materiale venne scartato, e qualche anno fa tutto il film venne restaurato, il negativo venne rimasterizzato e vennero aggiunte delle sequenze tagliate all'epoca che andarono a formare il Director's Cut, seguito personalmente da Clive Barker. Questo Director's Cut, invisibile in Italia per molti anni, è appena uscito in Blu-ray anche per il nostro mercato, e vi consigliamo vivamente di comprarlo, perché si tratta di rivedere questo grandissimo film in una veste leggermente diversa. Le sequenze aggiunte riguardano soprattutto il rapporto tra il protagonista e la sua fidanzata e tutto il mondo sotterraneo di Midian, che viene espanso molto di più. Certo, la sensazione è che ancora manchi qualcosa, perché Cabal alla fine è un progetto talmente grande che sembra quasi non esaurirsi mai nella durata del suo film. Adesso siamo passati da 90 minuti a 120 minuti e ancora non ci basta. Pensate che esiste addirittura un'altra versione che si chiama Cabal Cut, che Barker ha ricavato del vecchio girato ritrovato su VHS, pensa, e la durata adesso è arrivata a 160 minuti, quindi stiamo parlando di 2 ore e 40, ovvero 1 ora e 10 più del montato originale. Sì. Una versione che purtroppo in Italia non esiste e che, pensa, è arrivata qualcosa come al 13° al 14° rimontaggio, quindi è una sorta di work in progress continuo, come a sancire il fatto che per Barker Cabal alla fine sia il film della vita.
Eh sì, diciamo anche che in realtà con Cabal riesce a essere, cioè la vera essenza di Clive Barker, ovvero sospeso tra le tematiche horror e la creazione di mitologie e religioni particolari che sfociano un po' nel dark fantasy, che lui avrebbe continuato o proseguito con una serie di libri, tra cui ricordiamo appunto Apocalypse, Everville, Imagica, che hanno un approccio sicuramente più dark fantasy. Chicca all'interno di questo film, con un po' il passaggio di testimone, c'è un grande amico di Barker all'interno del film, ovvero c'è Cronenberg, che devo dire partecipa innanzitutto rappresentando uno dei personaggi più interessanti all'interno del film,
ma il dottor Decker,
esattamente, ma in qualche modo la presenza dello stesso Cronenberg va a evidenziare una cosa: lo stretto rapporto che c'è tra la visione del Cronenberg degli inizi e quella del giovanissimo Clive Barker, un rapporto quindi con il corpo, le mutazioni del corpo, il sangue, diciamo quello che è l'approccio più venereo legato alla sessualità, alla morbosità, che effettivamente li trova sugli stessi binari negli stessi anni, anche se per un breve periodo, perché poi sappiamo che appunto Cronenberg avrebbe proseguito la sua strada come regista scegliendo altre strade.
Assolutamente. La carriera registica di Clive Barker invece si conclude, almeno per ora, nel 1995 con Il Signore delle Illusioni, ancora tratto da un suo racconto. È un film che si rifà più che altro a un immaginario noir, è un film strano, non direi che all'altezza di Eraser e di Cabal, però è un film che vi consigliamo di recuperare perché è comunque un progetto molto valido.
Principalmente per il fatto che anche Clive Barker, come molti altri in questo film, tira fuori una delle sue figure, ovvero uno dei tanti detective dell'occulto che affolleranno prima la letteratura e poi il cinema. Parliamo appunto di Harry D'Amour, personaggio che ritroverete a fianco a Pinhead poi nell'ultimo capitolo della saga, almeno letteraria, di Eraser.
Esatto, ma le produzioni cinematografiche tratte da Clive Barker non si limitano a quelle da lui dirette. e il titolo più famoso tra i film che non lo vedono come regista sicuramente è Candyman del, esatto, del 1992, diretto da Bernard Rose, tra l'altro un film che aveva una confezione straordinaria, musiche di Philip Glass, ricordiamo, il film prodotto da Barker, scritto e diretto da Bernard Rose, ed è, se posso permettermi, un bellissimo film innanzitutto, un grande cattivo interpretato da Tony Todd.
Sì, una specie di Bao Bao, di uomo nero in tutti i sensi, che si è appunto richiamato tre volte allo specchio.
Appare, cinque volte.
Appare tormentando appunto quelli che comunque gli sono dietro. È bello perché poi è legato all'ambiente comunque della... anzi, all'underground comunque della... Non mi ricordo quale fosse la città di preciso, c'era...
Era... Chicago. Credo Chicago. Sì, poi come stai dicendo tu, giustamente era anche un grande film sulla... sulla superstizione, sul sentito dire, sul folklore, sulle leggende metropolitane, ed è anche un film dalla valenza politica, se vogliamo, perché era ambientato nei quartieri popolari, in mezzo alla gente abietta. E...
Ma i neri, poi, perché comunque è molto particolare, perché è un film estremamente claustrofobico anche questo. Anche questa è un'indagine, perché poi appunto c'è qualcuno che cerca di investigare per capire se
Virginia Madsen era la protagonista.
Esatto, se effettivamente questa leggenda esiste, e poi automaticamente, una volta scoperta, ci sarà l'inferno ad attenderla.
Il film ebbe dei seguiti francamente dimenticabili che preferiamo lasciare da parte. Proseguiamo un attimo con tutta la produzione relativa a Clive Barker. Passiamo un attimo alla televisione, perché ricorderete tutti la serie televisiva Tales from the Dark Side, Un salto nel buio. Ecco, nel 1987 venne prodotto l'episodio dei Yettering and Jack, scritto dallo stesso Barker. Nel 1997 invece è la volta di Mick Garris con I racconti di Quicksilver, un film a episodi che coinvolgeva tra gli altri anche Stephen King, e soprattutto all'inizio degli anni 2000 la celeberrima serie Masters of Horror, composta da due stagioni, e un episodio della prima e un episodio della seconda vedevano appunto la sceneggiatura di Barker. Parliamo di Eccles Tale per la prima stagione e Valerie on the Stairs per la seconda. Nel 2007 invece venne prodotto un film da quello che secondo me è una delle summe letterarie di Clive Barker. Peccato che non si possa dire lo stesso anche per il film, sarebbe stato veramente difficile. Parliamo di Macelleria mobile di mezzanotte, Midnight Meat Train, un racconto contenuto in
primo racconto del primo libro di sangue,
che è un racconto che forse è una delle cose più belle, visionarie, angoscianti che io abbia mai letto e che vi consigliamo assolutamente di recuperare. Il film prodotto da Barker si chiama in originale, come il racconto, Midnight Meat Train, in italiano Prossima fermata l'inferno. Il regista giapponese Ryuichi Tamura, che faceva film un po' così videoclippari, ha diretto anche uno degli ultimi film di Godzilla.
Per cui consiglio a voi comunque di darci un'occhiata, perché se avete apprezzato il racconto, in qualche modo il regista tenta di riportare sullo schermo alcune suggestioni. È un racconto che, abbiamo detto, come si intuisce dal titolo, è completamente ambientato su quello che è un metrò, per cui comunque con un'atmosfera notturna buia, dove ci sono questi stranissimi e super cruenti omicidi all'interno appunto di questi solitari vagoni. Il film in qualche modo, diciamo che pesca da quelli che sono gli aspetti più fighi, ecco, esteticamente rilevanti e splatter, perché poi appunto Clive Barker, in quello che dicevamo, ovvero nel rimettere mano al concetto di violenza legato ai corpi, non fa altro anche che incentivare quello che sarebbe poi il filone splatterpunk di cui lui è solo uno degli esponenti, però insomma, ecco, diciamo che la dinamica splatter sicuramente gli appartiene.
E tra gli attori, se non mi ricordo male, c'era anche l'ex calciatore Vinnie Jones, che ha sempre il physique du rôle adatto per interpretare certi ruoli e certe situazioni. Poi la carriera di Clive Barker, come abbiamo anticipato all'inizio, non si esaurisce con la letteratura e il cinema, abbraccia il fumetto, sono tanti fumetti tratti dalle sue opere o addirittura sceneggiati in prima persona da lui. Esiste una serie su Cabal, pubblicata anche in Italia dalla Play Press ai tempi, e appunto la serie recente su Hellraiser, della quale vi abbiamo parlato poc'anzi. In più c'è anche tutto il mondo videoludico.
Sicuramente, ecco, essendo un artista, come abbiamo detto, multitasking, sicuramente quelle che erano le dinamiche dei giochi e dei videogiochi, soprattutto sul finire degli anni 90 per arrivare fino al 2000, ben si prestavano nel portare, ecco, quelli che erano l'immaginario grottesco e sanguinolento dello stesso Barker. Ricordiamo tre titoli principalmente: il primo, che è Clive Barker's Undying, che è uno sparatutto in prima persona; il secondo, più sfortunato, Demonic, che doveva essere un gioco d'azione in terza persona, ma fu poi cancellato per problemi comunque a livello di produzione, fino ad arrivare invece a quello che io ho riperito a soli 5 euro ultimamente, che è Clive Barker Jericho, che è uno straordinario gioco, peccato per un doppiaggio sceno, dove comunque una comunità di sacerdoti guerrieri ha a che fare con una città che viene risputata fuori dal deserto, e anche qui c'è la solita vecchia dinamica cara a Barker tra il rapporto tra gli uomini e Dio, quindi comunque religioni, miti pagani e tutto quello che molti di voi avranno imparato a conoscere leggendo comunque i suoi libri, di cui, oltre alla fortunatissima serie dei Libri di Sangue, che sebbene prodotta dalla Sonzogno all'inizio degli anni 90, quindi irreperibile, ad oggi ne hanno voluto ristampare almeno quelli che erano i primi due titoli. Ve li consigliamo perché nei racconti brevi, a mio avviso, Clive dà il meglio di sé. Non sempre si può dire lo stesso di quelli che sono gli altri libri, che sono estremamente lunghi e prolissi. Insieme a questi io vi consiglio anche La Casa delle Vacanze, che anche qui è un racconto di circa 100 pagine del 1992, in cui emerge tutto il rapporto che Clive Barker ha, diciamo, turbolento con il concetto di infanzia. Cosa possiamo dire di un autore come Clive Barker ad oggi nel 2015, quando comunque, ecco, molti dei più giovani forse non lo conosceranno, perché sicuramente Stephen King ha ancora lo scettro comunque di uno degli autori più significativi. Ecco, diciamolo pure che è un autore che noi sentiamo di suggerirvi di riscoprire, perché per quanto in qualche modo sia stato forse eccessivamente incensato in quegli anni, e probabilmente, ecco, non tutte le sue opere, le trasposizioni delle sue opere risultino all'altezza delle aspettative, a mio avviso, e credo che qui Giacomo potrà concordare, sicuramente può essere considerato una delle voci più significative del fantastico, almeno dell'ultimo scorcio del XX secolo.
Sì, poi c'è anche da esprimere un certo rammarico per la situazione editoriale che si ritrova in Italia, perché molti suoi libri oggi sono fuori catalogo, non sono facilmente reperibili se non attraverso le aste online. Speriamo in una prossima traduzione, appunto, come dicevamo, di The Scarlet Gospels, il suo ultimo romanzo dedicato all'universo di Hellraiser, e speriamo anche in una ristampa dei suoi classici, come appunto Gioco Dannato, Schiavi dell'Inferno o addirittura Cabal, che si trova solo su eBay a prezzi non sempre onestissimi. Rammarico anche per la sua carriera da regista, che ormai è ferma da 20 anni, dal 1995.
Anche se, come vedevamo appunto attraverso i rumor su internet, non si può mai dire con Clive Barker, perché è una persona che si mantiene sempre estremamente attiva. Molti di voi che sono a Liverpool potrebbero vedere delle mostre, per cui niente ragazzi, vi salutiamo e leggetevi Clive Barker.
Ciao a tutti!
Dagli studi di Radiofonica, Giacomo Calzoni e Jacopo Bonanni conducono La Cripta di Media, un biglietto di sola andata per la zona del crepuscolo.
Radiofonica.com